Buonasera. Buonasera a tutti, mi sentite bene? No, dunque oggi era l'ultimo giorno di scuola, ma non è vero, perché mi hanno fatto lavorare chiedendomi di fare questa comunicazione. Dico sono in scuola perché io tra le altre cose insegno al liceo e quindi così sono dentro il mondo della formazione e sono stato quindi così coinvolto in questo progetto formativo di cui stasera parliamo, e quindi io vi introduco. Giustamente si parla di una bozza, quindi trovate nella traccia che vi è stato distribuito non un progetto definito, compiuto, ma una direzione, un'intenzione. Si sono chiariti degli obiettivi, anche alla luce delle cose che ha appena detto Francesca. Il contesto sinodale ci ha consentito di raccogliere indicazioni, inquietudini, esigenze, e la lettura del nostro tempo ci comporta un'ermeneutica un po' faticosa, un discernimento impegnativo, che tra le altre cose non può che tradursi anche in una ipotesi formativa, vale a dire offrire degli strumenti, delle situazioni, dei contesti, degli ambienti all'interno dei quali le persone possano, come dire, mettere a fuoco delle intuizioni, delle disponibilità e trasformarle quindi un domani poi in servizio per la comunità. E prima Don Stefano, quando ha ricostruito il percorso di questa sera, mi ha bruciato così un passaggio che comunque io ribadisco, nel senso che quello che abbiamo condiviso in queste due serate è il contesto ideale per collocare il progetto di cui parliamo. In particolare sia l'intervento di Monsignor Morandi, che riflettendo sulla Chiesa delle origini, appunto descritta da Luca, ci ha parlato della comunione come corresponsabilità, un termine col quale ormai siamo entrati, credo, in sintonia. Una corresponsabilità nell'esercizio del Ministero dell'Annuncio. E ieri sera è stato richiamato più volte l'intervento del professor Triani, introducendoci nel quadro del Sinodo Universale Locale, ha posto alla nostra attenzione quelle tre parole che sono già state richiamate: comunità, formazione, corresponsabilità. Direi che queste sono quindi le coordinate dentro le quali far maturare le scelte di carattere formativo della nostra Chiesa per l'oggi e per il domani. E sono peraltro quelle stesse coordinate sulle quali siamo stati sollecitati dalla lettera pastorale di quest'anno, la casa di Marta, Maria e Lazzaro, e che alimentano, possiamo anche dirlo in termini così un po' più, come dire, empatici, ma alimentano un desiderio di una Chiesa nuova, di un modello di Chiesa così ben descritto da Papa Francesco in quello splendido ma impegnativo manifesto che è l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, emanata all'inizio del suo pontificato, e che rappresenta un po' la bussola in questo cambiamento d'epoca. E dire cambiamento d'epoca vuol dire tante cose, e più volte siamo tornati su questo. È un cambiamento che comporta un esercizio veramente impegnativo di discernimento, anche perché qualcuno l'ha definita, ricorderete, l'epoca delle passioni tristi, e noi abbiamo ragionato in questi giorni sulla gioia della corresponsabilità. Ecco, io credo che se fosse vero che si può anche definire il nostro tempo in modo un po' disperante, così, no? Epoca delle passioni tristi, rimane pur tuttavia un tempo di grande novità, di cambiamento, di opportunità, di futuro che arriva. In fondo, ecco, mi piace pensare che il nostro sforzo anche nella formazione vada nella direzione non tanto di ripristinare cose, ma di crearne di nuove. E quindi di, come dire, essere capaci in fondo di andare verso quello che ancora non abbiamo ma desideriamo, più che piangere su quello che abbiamo forse perduto. Ecco, questo per venire, veniamo allora al nostro progetto. Se avete il documento in mano, già nella parte introduttiva si chiariscono le ragioni di fondo di questo impegno che vogliamo strutturare. È una chiesa di Parma mandata ad annunciare il Vangelo in forza del battesimo, con tutti i doni dello Spirito. Una chiesa nella quale tutti si sentano corresponsabili, e di nuovo torniamo su questo registro, vincendo ogni forma di clericalismo, di neoclericalismo di chiusura. Ieri si parlava di un clericalismo difensivo. È importante naturalmente cercare di dare un senso anche a questo termine, perché ci potrebbe aiutare a immaginare delle forme di chiesa, evidentemente, che guardando in avanti superano questa tentazione. E dando il giusto posto, in modo sostanziale, le forme di partecipazione, in particolare quelle previste dal nuovo assetto della diocesi. L'impegno sinodale, di cui abbiamo sentito anche poc'anzi una relazione, ha ulteriormente svelato questo desiderio e messo in luce, insieme alle nostre povertà, anche i passi compiuti. Ecco, più sotto, passo qualche riga, dice che in questa fase occorre perciò discernimento e formazione. Ecco, sono due termini evidentemente impegnativi. Discernimento, un'operazione che comporta sensibilità, intelligenza, ascolto, empatia, capacità di comprendere, ci vuole del tempo. E formazione, naturalmente, tutto quell'insieme di atti che consentono di dare forma a qualcosa, di andare là dove si vorrebbe andare, perché si sono viste delle cose prima ancora di averle. Ecco, per cui sono veramente due, credo, operazioni, quella del discernere e quella del formare, che sappiamo bene essere estremamente delicate. La nostra Chiesa ha una lunga tradizione al riguardo. Ricordiamo in particolare operare nella Vigna del Signore e il percorso per formare i formatori, che ha raccolto per 2 anni oltre 200 persone, che è stato oggetto di verifica. Mi fermo un attimo su quest'ultima esperienza, la più recente, che è stata molto significativa. Immagino che anche tra di voi ci sia qualcuno che ha partecipato a questa scuola di formazione, che ha visto non solo molte persone presenti, ma come dire, ha consentito un'esperienza di chiesa, di condivisione. Formare i formatori in fondo intendeva proprio questo: immaginare e su questo poi formare persone che all'interno delle comunità avessero una particolare sensibilità, persone capaci di attivare risorse, persone di essere riferimenti per qualcuno nei diversi ambiti dentro i quali potevano poi essere impegnati. Una scuola quindi non tanto, la chiamo scuola, perdonate, ma forse poco, ma se lo intendiamo in senso ampio credo che ci capiamo. Poi è bello andare a scuola, voglio dire, non solo perché si imparano tante cose, ma perché sono luoghi di vita quando ci riusciamo. Dicevo che in questa esperienza l'abbiamo poi riverificata con le persone che l'hanno vissuta, sono state ricontattate, le abbiamo interpellate, abbiamo avuto così una restituzione dell'esperienza positiva per quello che si è vissuto, ma anche registrando che molte di queste persone sono state poi impegnate nelle loro comunità. Quindi c'è stato anche, come dire, il riconoscimento di un percorso che si è tradotto poi all'interno delle proprie comunità in servizi specifici, in una qualità diversa di presenza. I segni dei tempi indicano ancora più necessaria, anzi indispensabile, questa particolare chiamata, e qui arriviamo su un elemento che qualifica il nostro percorso. Questa particolare chiamata al servizio, che si esplica in forme diverse tra i battezzati, anche nei ministeri istituiti, quali il lettore, l'accolito, il catechista e nell'ordine del diaconato, in comunione col presbitero. I destinatari di questi percorsi formativi sono donne e uomini chiamati ad assumersi un mandato di sostegno e riferimento per le comunità o di alcuni ambiti pastorali e ambienti di vita. Questo progetto si rivolge non solo, ma a un'attenzione particolare per appunto questi servizi, per questi ministeri istituiti. Ripeto, il lettore, l'accolito, il catechista, poi torno su questo perché questa è una novità, insieme ad altre, e che si ritiene all'interno del processo di riflessione ecclesiale che stiamo facendo all'interno del Sinodo possano essere forme di servizio qualificate che, aggiungendo un elemento di permanenza e di stabilità al loro servizio, sicuramente possono poi giovare alla comunità stessa. È un modo per non solo riconoscere già cose che si fanno, ma per aumentare la consapevolezza di questi doni e fare in modo che questi doni possano poi tradursi in un'operatività efficace, ed è per questo che noi pensiamo di sostenere questo processo attraverso una formazione. Un mandato che richiede una maggiore doverosa valorizzazione della vocazione laicale al maschile e al femminile. Non sto a commentare l'importanza di questo passaggio al maschile e al femminile. Papa Francesco nel gennaio del 21, credo, nel motu proprio Spiritus Domini, e parlando appunto del lettorato della comunità e dell'accolitato, lo apre alle donne, e questo è un segnale importante, e che è il prodotto di una riflessione ecclesiale che parte da molto lontano e che piano piano sta anche dando delle risposte, e quindi credo che questo sia molto significativo. Il servizio femminile è un servizio diffuso nella nostra comunità, le nostre comunità sono rette dalla generosità di tante donne. Credo che sia molto significativo che sia, come dire, reso possibile un percorso di riconoscimento di questo servizio. E qui però, proseguendo, ci sono due elementi importanti. In tale prospettiva, sull'humus di fede delle nostre comunità, all'interno dei gruppi di coloro che si dedicano al servizio ecclesiale, occorre cercare, con saggio discernimento comunitario, chi possa compiere questo percorso. Ecco, è impegnativo, cercare, nessuno viene a suonare alla porta, occorre sforzo, è un'operazione che comporta una volontà. Abbiamo in nostra comunità persone che per attitudini, per sensibilità, per vocazione svolgono ruoli, funzioni, compiti, servizi. Ecco, sarebbe interessante, no? È utile. Chi conosce questo mondo, mi riferisco in particolare ai parroci, che ovviamente hanno su questo una visione quotidiana della loro comunità, no? Di saper discernere e, come dire, motivare le persone ad un percorso ministeriale istituito. Nella lettera pastorale, la casa di Marta, Maria e Lazzaro richiama ancora la fondamentale importanza dei ministeri. In questo senso, nella lettera si annunciano due azioni. Una prima, una catechesi in tutta la diocesi per prendere ulteriore coscienza di una chiesa ministeriale che vive dai doni dello Spirito. E la formazione di un'equipe per il discernimento, a conferma della delicatezza di questo servizio. Essa nei presbiteri del seminario è il nucleo centrale ai quali si uniscono altre figure. E quindi l'individuazione in ogni nuova parrocchia, possibilmente, di due candidati, all'accolitato, al lettorato, al ministero, al diaconato. Dunque, così adesso, volendo fare un po' il ragioniere, se consentitemi così di fare due conti, se ogni nuova parrocchia individua 8 ministri e facciamo 8 per 56, ci ritroviamo quasi con 500 persone, quindi con grossi problemi di gestione poi della formazione. E lo dico naturalmente come battuta, ma non che si voglia limitare a due, ma intendo dire questa indicazione dei due candidati è perché è sempre bello avere la condivisione all'interno della comunità del Ministero. Ecco, per cui è un numero che non è prescrittivo, è talmente ovvio, no? Ma è un auspicio, un desiderio. Ecco. E naturalmente se parliamo di ministeri, abbiamo detto il lettore, l'accolito, il diacono, il catechista, trovate in fondo al documento, quindi faccio andare le ultime due pagine, una nota sulla quale mi vorrei soffermare un attimo, che è una nota della Conferenza Episcopale Italiana dedicata appositamente a questo tema. Lo vedete? I ministeri istituiti del lettore, dell'accolito, del catechista per le chiese che sono in Italia. Questo è un documento del giugno del 22, quindi molto recente, ed è una nota che recepisce gli interventi appunto di Papa Francesco, li citavo prima, lo Spiritus Domini relativo al lettorato e all'accolitato, e il motu proprio Anticum Mysterium, che invece è dedicato al ministero del catechista. Ecco, la Conferenza Episcopale ha recepito queste indicazioni di Papa Francesco e ha prodotto un'indicazione anche operativa, dei suggerimenti ad experimentum, perché naturalmente ci muoviamo sempre con, come dire, una fase un po' esplorativa, che definisce, ed ecco qui il punto, identità e compiti dei ministeri istituiti. Non solo, ma anche illustrando i criteri per la missione e i percorsi formativi, dando così delle direttive molto generali all'interno delle quali ciascuna comunità, ciascuna diocesi poi declinerà come meglio ritiene anche in ragione delle proprie condizioni e della propria storia. Ecco, la CE inserisce il tema dei ministeri istituiti all'interno del cammino sinodale, che costituirà così un luogo ideale di verifica sull'effettiva ricaduta nel tempo e nei territori. E allora è chiaro che noi dovendo fare una proposta formativa è assolutamente importante sapere questa benedetta identità, cioè che tipo di servizio formativo possiamo fare in ragione dei profili che vengono evidentemente, no, qui espressi in questa nota. E allora, in maniera molto veloce, sintetica, ma credo utile, l'abbiamo qui sotto mano, quindi vediamo come sono tratteggiati questi ministeri. Il lettore proclama la parola di Dio nell'assemblea liturgica, in primis nella celebrazione eucaristica. Potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche di celebrazione della parola, della liturgia delle ore e delle iniziative di primo annuncio. Prepara l'assemblea ad ascoltare i lettori, a proclamare brani biblici, anima momenti di preghiera e di meditazione sui testi biblici, accompagna i fedeli e quanti sono in ricerca all'incontro vivo con la parola. È del tutto evidente che non si tratta di un corso di dizione o di lettura, no? Evidente. Non è di questo che stiamo parlando, ma di qualcuno che oltre a saper leggere, e non è detto sempre che le nostre assemblee tutti lo facciano con efficacia, ma che oltre a saper leggere si sappia un po' che cosa si legge, che ci sia la consapevolezza che è un'altra parola, c'è una qualità diversa. E questo potrebbe essere un servizio molto prezioso all'interno della comunità. Una persona che per sensibilità e per strumenti acquisiti aiuta la comunità ad aver cura di questa parola, primariamente nel suo annuncio. E credo che sia una cosa che capiamo tutti estremamente importante. Facciamo tutti fatica a percepire il senso, no, di alcune così modalità a volte un po' povere. L'accolito è colui che serve all'altare, coordina il servizio della distribuzione della comunione nel e fuori della celebrazione eucaristica, in particolare le persone impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l'adorazione e le diverse forme del culto eucaristico, il suo servizio si esprime nella cura ai più fragili della comunità e del servizio alla Caritas. Anche qui non mi soffermo troppo, richiamo il dato generale che è emerso anche nei giorni scorsi, la cura. E una celebrazione curata comporta che i tempi, gli spazi, il corpo, i movimenti, i gesti siano compresi e siano vissuti in modo tale che la comunità che vive il momento possa essere aiutata. Ecco, aumentare il grado di consapevolezza di tutto ciò credo che possa essere un regalo alle nostre comunità. E l'accolito, non solo in questo, sono tratteggiati altri compiti, può da questo punto di vista, credo, rappresentare un dono importante. Ecco, una nota invece direi di novità, da tanti punti di vista invece, è la figura del catechista, non tanto la figura del catechista che conosciamo, quanto nell'idea di istituirlo come ministero. E qui naturalmente c'è una descrizione che adesso io non riprendo nella lettura, perché volevo... Eccolo qua, sì. Nella parte della chiusura si usa questa i vescovi ne parlano in questi termini, che credo sia molto interessante. Il catechista, naturalmente, nelle nostre comunità esistono già da tempo dei coordinatori, figure di riferimento, e in questo senso quindi dei catechisti che hanno la cura di una formazione dei più giovani catechisti, quelli che a volte si chiamano gli aiuto catechisti, che hanno, come dire, il compito in qualche modo di progettare, no? la catechesi. Ecco, questi servizi esistono. Qui si fa riferimento in questi termini. Dice: secondo la decisione prudente del vescovo e le scelte pastorali della diocesi, la catechista può anche essere, sotto la moderazione del parroco, un referente di piccole comunità senza la presenza stabile del presbitero, e può guidare, in mancanza di diaconi, in collaborazione con i lettori e accoliti istituiti, le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero in attesa dell'Eucaristia. Adesso non faccio un'esegesi del testo perché non mi compete, non sarei capace. Certamente che tra prudenza, moderazione, piccole comunità, mancanza, viene fuori un quadro iperprudenziale circa questo servizio, ma ad ogni modo non è questa. La cosa importante è che si pensa che il catechista istituito possa avere anche, svolgere anche questo servizio di essere un referente per delle piccole comunità che non sono in condizioni di avere il presbitero tra di loro. Quindi un aumento anche in questo modo di una responsabilità e di una corresponsabilità. Non è quindi svolgere un compito in collaborazione di, ma capite che stiamo parlando di un'altra cosa. E bene, chi sono questi candidati? Perché se bisogna andarli a cercare, è chiaro che bisogna avere poi un'idea, no? Sennò non si può trovare nulla per il quale non si abbia una qualche idea. I candidati ai ministeri istituiti possono essere uomini e donne, devono avere almeno 25 anni, di essere persone di profonda fede, formate alla parola di Dio, umanamente maturi, partecipi alla vita della comunità cristiana, capaci di instaurare relazioni fraterne, di comunicare la fede sia con l'esempio che con la parola. Ben ritratto. Io, tra l'altro, molti di voi lo sanno, mi occupo anche di insegnanti di religione, esattamente la stessa cosa, no? Cerco un profilo del genere, quindi ogni tanto io scrivo ai parroci di segnalarmi qualcuno che abbia questi requisiti su cui lavorare, cioè persone che anzitutto naturalmente mostrino quella profonda fede che si traduce poi in gesti, in comportamenti, in azioni, in generosità, e persone mature ma che condividono una vita comunitaria, perché si parlava prima che è l'humus della comunità, è il luogo generativo delle vocazioni, non sono semplicemente delle iniziative individuali. E poi qui vedete nel documento si fa riferimento al compito del Vescovo, alla necessità di un percorso formativo, qui si fa riferimento, ma non è prescrittivo, poi si allude anche un periodo naturalmente di prova di 5 anni, rinnovabile per via verifica, eccetera, in cui potete poi questi aspetti rivederli nel testo. E come diocesi di Parma poi si chiude con una descrizione del diacono, che anche qui se ne profila una figura ministero estremamente, come dire, denso di implicazioni ecclesiali, ed è evidente che come dire, la diversità dei ministeri comporterà anche una diversità della formazione. E quindi quello che può essere immaginato, poi arrivo a dire che cosa vogliamo fare, adesso finisco, e che quello che evidentemente può essere essenziale, necessario per un lettore, può non bastare per una persona che riconosce o è chiamata una vocazione diaconale. E in questo senso la scuola che abbiamo in mente, il percorso di formazione che abbiamo in mente sarà un percorso plurale, che prevede tempi, modalità, consegne differenti in base naturalmente alle, non solo alle disponibilità, ma naturalmente alle finalità, no? A quanto si vuole realizzare. E allora qui, nell'ultima parte, troviamo il progetto vero e proprio, ci sono dei riferimenti quindi a che cosa intendiamo fare per rispondere a questa esigenza sinodale di una chiesa ministeriale. E vi ho detto prima così che sarebbe un auspicio che tutte le comunità possano al loro interno far nascere queste figure. E allora chiudo velocemente dicendo questo: il polo formativo diocesano sarà in qualche modo il garante di questo percorso, garante nel senso che ne curerà il processo sinergico con tutti i soggetti che potranno intervenire in questo senso. Qui ce ne sono elencati alcuni, magari non sono solo questi, in particolare li vedete: l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, è l'istituto, lo sapete, che è interdiocesano da Modena a Piacenza, dentro il quale c'è anche la nostra diocesi, che ha il compito, tra le altre cose, di rilasciare i titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica e che quindi ha le competenze e naturalmente per, come dire, fare un servizio anche al nostro bisogno formativo. E la scuola già citata, prima formare i formatori, che rappresenta una, come dire, un'esperienza di successo recente e che vogliamo in qualche modo valorizzare e rilanciare all'interno di questo progetto, su uno schema che prevede, lo dirò un attimo tra un attimo, soprattutto il primo anno di corso, un impegno previsto al fine settimana, quindi naturalmente i tempi di partecipazione sono i tempi possibili, quindi venerdì sera, sabato mattina, e per 5 weekend settimanali, ma questo poi l'avrei detto dopo. Percorsi di teologia diocesani, vado velocemente, e gli uffici pastorali per le competenze che hanno, nel senso che sono a disposizione per naturalmente fornire tutte quelle indicazioni e quel supporto utile per arrivare a questa formazione. Ecco, i destinatari ne abbiamo già parlato, non sono esclusivamente però i ministeri, qui nell'elenco che trovate si fa riferimento anche a responsabili di vari ambiti pastorali oppure referenti comunità. E chi sono queste persone? Ma sono le persone che all'interno della comunità sono riconosciute per quello che fanno, per la credibilità che hanno, per la testimonianza che offrono, per la generosità che esprimono, persone a cui gli altri fanno riferimento, persone di cui si ha bisogno. Ecco, queste persone sono invitate ad un percorso formativo di questo tipo, così come anche formatori che hanno partecipato già al percorso precedente e che continui una formazione permanente, quindi anche queste persone che hanno già fatto questo primo step sono invitate, e se crederanno, a continuare in questo percorso formativo. Ecco, la durata, questo sarà naturalmente tutto definito di dettaglio, non stasera, la durata naturalmente prevede un anno di formazione di base nei termini che vi dicevo, con 5 appuntamenti annuali e naturalmente con delle consegne poi in corso d'opera, e un secondo anno, diciamo così, di specializzazione che è destinato proprio poi a individuare i singoli ministeri che saranno scelti dalle persone, e naturalmente è possibile anche un ulteriore percorso formativo, questo in riferimento, come dicevo, per esempio al diaconato o approfondimenti e accompagnamenti. E naturalmente il progetto formativo, lo dirò alla fine, quello non è ancora stato steso per la semplice ragione che è una bozza, e quindi in questa fase ancora noi stiamo raccogliendo il più possibile dalle comunità indicazioni, bisogni, idee, suggerimenti per come realizzare questo percorso formativo. E lo faremo anche nelle prossime settimane. E tutto questo naturalmente avrà come luogo naturale il Centro Pastorale Diocesano, ma non esclusivo, nel senso che sulla base delle persone che parteciperanno si potrà valutare a livello territoriale dove eventualmente anche costituire degli ambienti, ecco, di riferimento, e naturalmente anche la possibilità della... questo come strumento integrativo e anche per facilitare una partecipazione laddove ci fossero problemi. Ecco, il tutto è quello di riuscire, ecco, entro l'inizio dell'anno pastorale, di avere una, diciamo così, un'indicazione per il più possibile precisa in riferimento a quei profili di cui abbiamo parlato, così da poter cominciare a tutti gli effetti nel febbraio del 24, e quindi disporre questi primi 5 fine settimana tra febbraio e dicembre. Il compito che lasciamo alle comunità è quello appunto in questa fase di intanto sapere che c'è questa disponibilità da parte della diocesi, questo interesse a fare, a servire le comunità con questa formazione. Ecco, noi ci mettiamo al servizio delle comunità perché possano tutte poi godere di questi doni, di questa ricchezza, e pensiamo che sia importante che una comunità diocesana possa condividere una formazione, diventa anche un elemento di ricchezza per coloro che vi partecipano. Questo non è un esclusivo, ovviamente, immagino che ci siano delle comunità magari più attrezzate, più dinamiche, che probabilmente possono anche avere percorsi formativi significativi, non c'è nessuna in assoluto esclusiva. Di esclusivo c'è semplicemente il fatto richiamato che poi alla fine è il vescovo che conferisce il ministero, quindi la valutazione del percorso poi rimane a quell'equipe di cui si parlava. Ecco, per cui saremo aggiornati in termini di dettaglio sul progetto. La nostra ferma intenzione è quella appunto di poter essere operativi, come vi dicevo, nel febbraio del 24. Scusate, sono stato più lungo del previsto. Prego.